State ascoltando SBS Italian.
Il Salone del Libro di Torino è l'appuntamento annuale più importante in Italia dedicato all'editoria e, come tutti gli eventi pubblici previsti negli ultimi 3 mesi in Italia, anche il Salone è stato annullato, ma non si ferma, è in corso online da ieri con un'edizione che si chiama Il Salone Extra e che è in streaming sul sito del Salone Internazionale del Libro di Torino e sui vari canali sociali. Questa mattina abbiamo ospite una autrice, una scrittrice molto importante, ha vinto 2 anni fa tra le altre cose il premio Strega, ma è solo l'ultimo riconoscimento di una carriera appunto nella letteratura. Stiamo parlando questa mattina con Elena Janacek e benvenuta ai microfoni di Radio SBS.
Grazie, mi fa molto piacere parlare con voi, anche perché se tutto fosse andato secondo programma sarei appena rientrata dall'Australia, invece non è andata così. Quindi
la pandemia sicuramente ha cambiato diversi piani, almeno per quanto riguarda gli eventi pubblici e gli spostamenti, soprattutto internazionali. Quindi lei doveva partecipare appunto al Sydney Writers Festival. In questa circostanza però parliamo del Salone del Libro, perché era ovviamente coinvolta anche con questa importantissima manifestazione in Italia, che diciamo prosegue in maniera virtuale come tanti eventi da qualche tempo a questa parte. Cosa succede quest'anno? È comunque impegnata nella manifestazione?
Più che altro, se posso, vorrei dire che anche il fatto di provare per la prima volta a organizzare un programma strutturato e anche diversificato in questa maniera è stato un lavoro d'equipe di 10 giorni e non è stata una scelta così banale, perché proprio anche noi ci ponevamo il problema che ormai ci sono veramente, gioco forza, tantissimi incontri, eventi su internet, e quindi quello che noi volevamo in qualche modo fare è fare un programma che fosse vario, che parlasse a una comunità di lettori o di interessati alla cultura, e che però non desse completamente anche questo senso di un unico mezzo possibile, tanto vero che c'è stata un'inaugurazione dalla Mole Antonelliana del professor Barbero, che ha fatto questa bellissima breve lezione sulle conseguenze inattese che possono avere eventi catastrofici come sono state le epidemie del passato, quelle che lui conosce bene, la peste, il 300 e altri eventi, e quindi ci piaceva comunque tenere, cosa che poi chiaramente comporta delle difficoltà anche soltanto per trasmettere una cosa in live streaming e poi chiaramente visibile su tutti i canali da un luogo fisico, no? Dove ovviamente il professor Barbero era solo con 4 tecnici, così come sarà la maratona finale di domenica, mentre ci saranno incontri sia radiofonici, ci ospita gentilmente Radio 3, e tutto questo può essere seguito chiaramente anche in differita da voi che siete dall'altra parte del mondo.
Parlando di opportunità, senz'altro, insomma, da questa parte del mondo almeno è un'opportunità per noi per accedere a molti più contenuti. Allora, il tema di questa edizione è Altre forme di vita. Il titolo era già stato scelto prima dell'inizio della pandemia e poi è stato confermato, perché effettivamente a leggerlo nell'ottica di quel che è successo è sembrato quasi profetico come scelta, come tra l'altro molto spesso si è dimostrata anche la letteratura. Ecco, secondo lei queste altre forme di vita di cui si parla in questa edizione, ecco, come si manifestano? Quali sono le altre forme di vita che emergono da questa edizione del Salone del Libro?
Questo titolo si prestava sin dall'inizio a tanti livelli di interpretazione. Certamente era un titolo che già prima che entrassimo in questa pandemia era ispirato dalle problematiche ambientali che hanno a che fare in maniera non così direttissima, però comunque sono collegate alla possibilità che avvengano questi salti di specie che hanno causato questa epidemia. Infatti tra i vari collegamenti ce ne sarà anche uno con David Quammen, l'autore di Spillover. Altre forme di vita sono anche i modi in cui noi ci stiamo reinventando la socialità, sono le risorse così creative che tutti noi possiamo avere. In un certo senso la letteratura ha sempre tracciato, se non possiamo dire addirittura che essa stessa è un'altra forma di vita, no? Quindi è un titolo che allude sia alle problematiche cogenti odierne che a una molteplicità di significati che può avere, però in questo programma chiaramente abbiamo pensato anche che fosse bello avere un giusto mix tra interventi che riflettano sui vari aspetti del presente che stiamo vivendo, riflessioni sul futuro che ci attende e invece incontri dedicati ai libri o incontri con attori, ci sarà Fabrizio Cifuni, cantanti amati come Jovanotti, insomma un modo vario per porre anche l'accento sulla parola vita e non solo sulla parola altre.
Ecco, mi fa pensare che effettivamente nei suoi romanzi la riflessione sulla storia ha un peso importante, dato lo strano periodo, quantomeno strano periodo storico che stiamo vivendo. Se un domani questa pandemia dovesse essere lo sfondo di un libro, come la racconterebbe? Quali elementi emergerebbero di questa nuova realtà?
È difficile dirlo. Oggi sembrerebbe che moltissime persone stanno tenendo i diari di questi giorni o stanno, poi chiaramente ci sono dei lavori giornalistici di inchiesta, che tra l'altro anche questo lavoro semplicemente di un approfondimento rigoroso giornalistico non è così facile come sembrerebbe, visto che non ci possiamo muovere, visto che tante cose succedono più del solito protette dalle mura delle case o delle istituzioni. Quindi questo rende difficile avere proprio una visione anche di quello che succede in un territorio relativamente circoscritto, per non parlare del mondo intero. Questo è uno dei punti. L'altro punto è che la storia, mentre accade, è difficile raccontarla, è sempre stato difficile. Ci sono libri che non percepiamo direttamente come romanzi storici, che però appunto uno dei più grandi romanzi di tutti i tempi, Guerra e Pace, tutto sommato lo è, fa un quadro enorme da una distanza di un po' di anni. Ci vuole un minimo di distacco per avere una prospettiva su quello che sta accadendo, e mi sembra molto difficile che noi oggi lo possiamo avere, no? Chiaramente raccontare storie in cui questa esperienza entri dentro, e sarà credo difficilissimo un domani raccontare storie in cui questa cesura, che sarà sicuramente importantissima, storica, non compaia, non ci sia un prima e un dopo, ma come esattamente farlo è un po' difficile.
Stiamo precorrendo i tempi, senz'altro, però mi interessava capire appunto da lei, che è in Italia, noi abbiamo ovviamente seguito la situazione nel svolgersi nel paese anche con molta apprensione dall'altra parte del mondo, nel frattempo abbiamo anche vissuto la pandemia qui in casa, quindi è stata proprio come se fosse una sorta di doppia prospettiva, e questo in qualche modo, come anche ci diceva, la necessità di una prospettiva fa riflettere. Senz'altro staremo a vedere come cambierà questo scenario che si è andato a manifestare in questi mesi anche nel mondo della letteratura. Lei ha vinto il premio Strega nel 2018, è stata la prima donna dopo 15 anni di premi andati a ad autori uomini, il New York Times la annovera tra le autrici italiane che stanno un po' sbaragliando un mondo editoriale italiano dominato dagli uomini. Come la fa sentire questa cosa? E soprattutto come autrice, insomma, ha riflettuto anche spesso sul tema del genere. Come descriverebbe l'evoluzione ultima del mondo dei libri in Italia?
Non è che sono comparse all'improvviso delle brave scrittrici. C'è stata una congiuntura in cui finalmente molte di queste scrittrici, sottoscritte comprese, hanno avuto un po' più riconoscimento del solito, no? E questo poi ha prodotto addirittura una cosa molto gratificante, come questo pezzo nelle pagine culturali del New York Times. Spero che continui così, insomma. D'altra parte è, come dire, c'è una stortura nel sistema di valutazione. Sto parlando con voi in Australia, la parola è il bias, no? La cultura italiana si porta dietro questo bias che non vede, non riconosce il doppio peso nella visibilità o l'invisibilità o nel difficoltà a valorizzare le scrittrici, e sarà un percorso lungo. La cosa, direi, bella è che negli ultimi anni almeno gran parte delle mie colleghe non solo hanno scritto dei libri, ma hanno riconosciuto questo problema, mentre anni fa sarebbe stato, diciamo, quasi disdicevole dire no, appunto, abbiamo un problema di genere. Non si portava più, sembrava una cosa proprio, c'era questa espressione le vecchie femministe, no? E allora tu non eri più moderna, eri un po' una vecchia rompiscatole. Invece adesso donne, colleghe di tutte le età, anche non particolarmente militanti, cosa ottima e legittima, dicono ok, noi abbiamo un problema, ce l'abbiamo tutte quante insieme questo problema, mi sembra una buona cosa.
Un'ultima domanda, perché lei non è solo autrice, è stata traduttrice, si è occupata del discorso lingua-identità, anche nella sua storia personale. È nata in Germania e l'italiano è una lingua acquisita. Allora, qual è il suo rapporto e come si riflette questa esperienza personale nella sua carriera di scrittrice, sia con l'italiano sia appunto del discorso più in generale lingua-identità? Lei come ha scoperto l'italiano?
Ma io in realtà sono cresciuta multilingue passivamente, ma attivamente ho appreso l'italiano sin da piccola per ragioni di lavoro e di affetti. La mia famiglia ha sempre trascorso lunghissimi periodi in Italia, tutte le vacanze, circondate da persone che parlavano solo italiano, cioè diversamente dalla solita situazione così dei turisti che vanno in un paese e poi parlano quattro parole, se no stanno nel loro gruppo e continuano a parlare la loro lingua. Invece poi si veniva in Italia, si cambiava lingua. Trasferendomi dopo il liceo in pianta stabile in Italia, sapevo già l'italiano. Chiaramente c'è un passaggio poi successivo che riguarda l'uso scritto di una lingua che non hai studiato a scuola, di cui non sai la grammatica, insomma l'hai imparata così a orecchio, cioè io tra l'altro poi ci sono altre persone che sono più sistematiche di me, che si mettono a studiare una seconda lingua anche con l'ausilio di questi strumenti. Io non l'ho mai fatto, io poi ho imparato cominciando a usare l'italiano come lingua scritta. Poi succede una cosa che probabilmente chi vive tra più paesi fa meno fatica a comprendere, che dopo un po' che l'esercizio della lingua in cui sei stata più a casa per metà della tua vita ti viene a mancare, quella lingua si arrugginisce, fai fatica a trovare le parole. Cioè io parlo del tedesco in questo momento, e a scriverla faccio ancora più fatica, perché proprio non bisogna praticarla una lingua, come se fosse uno strumento musicale. Se non lo fai più, non ti viene più tanto bene, ecco.
E anche partecipare alla sua evoluzione, senz'altro, è un discorso questo che sono sicura molti degli ascoltatori, molte delle ascoltatrici comprenderanno bene da queste parti, insomma, rispetto invece all'italiano.
Sì, ma suppongo che chiunque poi nella realtà, cioè così come è capitato a me, con la mia famiglia, le persone più vicine, chi vive in un contesto bilingue o plurilingue, in realtà fa una cosa che quasi mai entra nel discorso, o si mescola, no? Cioè comincia una frase in una lingua, la finisce in un'altra, infila la parola in inglese o viceversa, no? Cioè si fanno dei gran mescoloni, come un tempo, quando l'Italia era un paese dove venivano ancora fortemente parlati i dialetti, si facevano in certi ambiti delle mescolanze tra italiano corretto e dialetto. Insomma, questa è la realtà viva delle lingue. E per questo anche il discorso dell'identità con le lingue e fuori dalle lingue, secondo me, è sempre una questione di qualcosa che si evolve, no? Cioè che in realtà è quello che la parola identità non ti fa tanto capire, che noi non siamo veramente mai, finché campiamo, identici a noi stessi culturalmente, linguisticamente. C'è sempre qualcosa che si muove finché siamo vivi, grazie a Dio.
Assolutamente. Noi ringraziamo per questa mattina, per questa bella chiacchierata.
Io ringrazio voi.
La scrittrice Elena Janacek, ovviamente un buon lavoro per il Salone di Torino, che senz'altro seguiremo anche da queste parti.
E ci fa un piacere enorme, cioè l'idea di poter irradiare dalla cima della Mole in Torino fino a Sydney, a Melbourne, ci esalta abbastanza. Grazie e buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.